bombardamenti della coalizione internazionale sui ribelli yemeniti, mentre gli iraniani sequestrano una petroliera. Ancora due tratti di mare al centro della scena, entrambi strategici per il commercio internazionale. Lo stretto di Bab el-Mandeb, che conduce a Suez e poi al Mediterraneo, e quello di Hormuz, punto di passaggio di una fetta importantissima del petrolio mondiale. In Italia si guarda più che altro alla politica, con un occhio alle candidature, la Sardegna sempre al centro della scena e l'ipotesi di un terzo mandato per i presidenti di regione per consentire a Luca Zaia, il disegno di legge stato presentato dalla Lega, di correre un'altra volta. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Oh, via giù, è venerdì, sentiamo stamattina ci racconta Simone. Vai Simone, dicci tutto.
Simone Spezia.
La bella notizia è che è venerdì.
I open my eyes now that I'm able. I shade my youth, sit at the table. Night after night I can still feel the fight. Without you, this feeling is fatal.
Siete pronti?
Won't back down again. Nothing can top this. We're not afraid. Take me home. Tonight we
all. Oggi grande desiderio di iniziare da due o tre cose laterali. Mentre ovviamente, come già diciamo in apertura, il mondo guarda questi due tratti di mare, poi tra poco ci arriveremo e ci dedicheremo anche all'approfondimento delle 6.45, perché è chiaro che è un problema per il commercio mondiale. Poi c'è tutta la politica, anche su quello arriveremo più avanti, e c'è Ilva, anche su quello arriveremo più avanti, alle 8.35 parleremo sia di Ilva che di questa questione delle candidature. Apprendo dal Corriere del Mezzogiorno, edizione napoletana, e quindi il dorso locale del Corriere della Sera, che l'osservatorio vesuviano verrà spostato dalla zona rossa dei Campi Flegrei, dalla zona rossa del Vesuvio, perché di interesse strategico e l'area è a rischio. Io se abitassi in zona, due domande me le farei. Se si sposta l'osservatorio vesuviano, due. Ma quanti anni ha sto generale Vannacci che deve scriversi un'autobiografia? Un'autobiografia, ragazzi, ma dai! Adesso, al di là di quello che potete pensare del generale Vannacci, oggi ci sono un po' di cronache che raccontano come al Ministero della Difesa siano perplessi su tutte le uscite del generale, del quale campeggiano queste foto con questo assurdo accappatoio dall'aria damascata dopo il bagno di mezzanotte.
Top assoluto.
O di mattina del primo gennaio. Autobiografia, oh! Manco fossi chissà. Il tutto mentre il Partito Democratico ha già messo nel mirino Elly Schlein, e non da oggi, mi pare di poter dire, almeno un pezzo del partito, e si prepara il ritorno di Gentiloni.
No.
Marco chiede quanto ci è costata Ilva, quanto ci costerà, mi pare di poter dire, a prescindere da quanto ci è costata. Invece voglio portarvi su una buona notizia, per una volta, dai, e che è, se volete, anche la testimonianza di quanto ce la raccontiamo certe volte. Allora, in Lombardia, lo scrive il Sole 24 Ore a pagina 19, che è notoriamente una delle aree più inquinate d'Europa, per la qualità dell'aria si è registrato nell'anno scorso il dato migliore dal 2005. Certo, cioè, tu, su questo ha influito anche una questione climatica, come sono andate le cose, ci sono state più giornate di vento e tutto quello che volete, ma sia che il PM10 che il PM2.5 sono stati sotto 2,5, sono stati sotto le soglie richieste per il numero di giorni richiesti dall'Europa, per così dire, e quindi evidentemente c'è qualcosa che funziona sia nell'impostazione di politica per quanto riguarda l'inquinamento, sia per quanto riguarda ovviamente, qua c'è anche un impatto, ovviamente un andamento climatico che è stato particolarmente favorevole, un andamento meteo che è stato particolarmente favorevole, però no, è un piccolo segnale piuttosto interessante, ci pare. Allora, tra poco andremo ad approfondire un po' nel dettaglio qual è l'impatto sull'Italia di questo, di quello che sta succedendo nello stretto di Bab el-Mandeb e poi anche nello stretto di Hormuz, in questo, non vi ho salutati opportunamente, in questo venerdì 12 gennaio. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, con Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e in redazione, voi se vorrete al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, numero che ovviamente conoscete perfettamente, per i vostri WhatsApp vocali se vorrete o scritti. Dunque, cosa sta succedendo in quei tratti di mare così importanti? Nella notte sono iniziati attacchi aerei congiunti degli Stati Uniti e della Gran Bretagna contro le postazioni dei ribelli Houthi nello Yemen. I raid hanno colpito postazioni nella capitale Sana'a e nelle città di Hodeidah, Sada, Damar, Taiz, Zabid. A prescindere da questi nomi che poco conosciamo, il tema qual è? Sono i ribelli Houthi che, come abbiamo raccontato in più di un'occasione, colpiscono le navi mercantili che passano da quelle parti. Colpendo le navi mercantili che passano da quelle parti, creano un problema a tutto il commercio mondiale, perché il passaggio dallo stretto di Bab el-Mandeb conduce poi al Canale di Suez e quindi all'accesso al Mediterraneo, cioè è un passaggio fondamentale per il commercio internazionale. I problemi che ci sono su quel passaggio costringono le navi sostanzialmente a circumnavigare l'Africa con un aumento dei costi molto elevato. I colpi sono arrivati dagli Stati Uniti, una risposta diretta, dice Biden, agli attacchi Houthi. Dice Biden che non esiterà a prendere ulteriori misure per proteggere il nostro popolo e il libero flusso del commercio internazionale se necessario. Se volete, io sono rimasto veramente... il famoso premio Giachetti istituito dal nostro Alessandro Milan oggi dovrebbe andare all'Arabia Saudita, la quale Arabia Saudita ha fatto una dichiarazione dicendo che gli attacchi aerei statunitensi e britannici sul vicino Yemen vanno visti con grande preoccupazione e esortano ad evitare un'escalation. Ma scusate, ma i sauditi dal 2014 al 2021 ininterrottamente insieme ad una coalizione internazionale hanno bombardato lo Yemen e i ribelli Houthi, e lo abbiamo raccontato forse poco spesso rispetto a quanto avesse meritato, 20.000 vittime civili dall'inizio del conflitto, una media di 10 attacchi aerei al giorno, fonte Amnesty International, 4 milioni e mezzo di persone costrette a lasciare le loro case, mentre si stima in 21,6 milioni di persone, tra cui 11 milioni di bambine e di bambini, che hanno bisogno di assistenza umanitaria. Tutto questo per i bombardamenti della coalizione a guida saudita, che adesso invoca moderazione. Dice, attenzione, siamo un po' attenti sullo Yemen, per carità, perché come quello che passa e fischietta, no? Come se non avesse alcuna responsabilità in quello che sta succedendo in quell'area. L'altro fronte è lo stretto di Hormuz è quel tratto di mare che il golfo dell'Oman, quel tratto di mare che, sul quale si affaccia l'Arabia Saudita da una parte e l'Iran dall'altra, è il tratto di mare sul quale si affaccia anche il Kuwait, il tratto di mare dal quale passa il 20% del traffico petrolifero mondiale e più del 30%, alcune stime dicono il 40%, del traffico petrolifero via mare. Quindi non un luogo proprio indifferente. Non è la prima volta che l'Iran interviene da quelle parti, non è la prima volta che il regime iraniano colpisce o sequestra una petroliera, è successo anche ieri, però è chiaro che in questo momento il clima è cambiato e quindi potrebbe essere una mossa anche di tipo diverso. Battente bandiera delle Marshall, di un armatore greco, gli iraniani dicono che è americana o che è stata sequestrata dagli americani e prima era una nave iraniana. Non è chiaro cosa dicano gli iraniani, però la sostanza è che hanno sequestrato questa petroliera, incrementando ancora ancora di più la questione, incrementando ancora di più la tensione. Il resto del quadro internazionale, almeno del quadro di quell'area, perché il quadro internazionale comprende mille cose, tra cui le violenze che proseguono in Ecuador senza soluzione di continuità, comprende il fatto che gli Stati Uniti hanno detto all'Ucraina sostanzialmente non ci sono più soldi, da quel lato, su quelle questioni, comprende il processo a Israele per genocidio all'Aia. Si è conclusa con le richieste del Sudafrica la prima udienza della Corte Internazionale. Oggi sarà la volta di Israele di difendersi. Il Sudafrica ha presentato un'istanza di 84 pagine parlando dei 3 mesi di guerra a Gaza come genocidio. Netanyahu punta a evitare innanzitutto qualsiasi ordine restrittivo, che comunque potrebbe anche non rispettare, giudica queste accuse infondate e oltraggiose. E ancora, per sensibilizzare il mondo, il governo ha aperto un sito web postando nuove cruente immagini della strage del 7 ottobre. A difendere Israele ci sarà un sopravvissuto della Shoah. Da ricordare che la Corte Internazionale di Giustizia, che è più conosciuta come Tribunale Internazionale dell'AIA, dirime le controversie tra gli stati aderenti e non è la Corte Penale Internazionale, che non dipende dalle Nazioni Unite e non è riconosciuta da paesi come gli Stati Uniti e lo stesso Israele. Cosa ci ha consegnato ancora la giornata di ieri? Un vertice di maggioranza nel quale si è parlato di migranti e nel quale tutti dicono che non si è parlato di regionali, ma la sensazione è quasi inevitabile, mi sembra, che i 3 leader di partito si incontrano della maggioranza e che non si dicono niente, non si dicono nulla sulle regionali. Quello che si sta profilando è uno scambio, ossia la Lega otterrà il via libera alla legge che prevede per i presidenti di regione l'estensione a 3 mandati e quindi la possibilità di avere Zaia, un nuovo mandato per Luca Zaia. In sostanza, che poi però potrebbe valere anche per De Luca in Campania per quanto riguarda il Partito Democratico e non solo. Forse Bonaccini anche, chissà, in Emilia-Romagna. Per quanto riguarda il Fratelli d'Italia, otterrebbe invece il candidato alla presidenza della Sardegna, sarebbe il sindaco di Cagliari, Truzzu, invece di Solinas. Il buonsenso prevarrà, dice Tajani.
Noi ci auguriamo sempre che si possa raggiungere un accordo, gli elettori vogliono l'unità del centrodestra e sono convinto che alla fine il buonsenso prevarrà, Forza Italia farà di tutto perché il centrodestra possa essere unito e continuare a governare bene tutte le regioni del nostro paese, così come abbiamo fatto, così come continuiamo a fare nella gran parte del territorio nazionale. Quindi voglio essere ottimista e mi auguro che alla fine si possa raggiungere un accordo, come sempre accaduto.
Così dunque Tajani sul fronte più puramente delle candidature. Cosa ancora dalla giornata di ieri? Beh, certamente la questione di Ilva. Ieri è stata la giornata che ha visto il ministro del Made in Italy, dell'imprenditoria imprese del me ne scordo sempre, perché mi viene da dire attività produttive, poi mi correggo e dico imprese e made in Italy. Adolfo Urso, ci riuscirò a un certo punto, eh? Prima della fine della legislatura, quando qualcuno cambierà di nuovo il nome al ministero, mi ricorderò come si chiama. Il ministro Urso è intervenuto in aula per raccontare un po' come sono andate le cose, per dare un'informativa sulla vicenda. E poi ieri sera a Palazzo Chigi c'è stato il tavolo tra il governo e le organizzazioni sindacali sull'ex Ilva di Taranto. Il governo dice che si sta lavorando in modo serrato per definire il confronto con ArcelorMittal. Il segretario della FIM Roberto Benaglia dice che i tecnici di Invitalia e i tecnici di Mittal stanno lavorando su tre punti: il divorzio consensuale, si vuole evitare un contenzioso, si vuole evitare che il governo debba pagare o lo Stato debba pagare quattrini a Mittal, la continuità aziendale e produttiva, e poi che il governo sia pronto anche senza Mittal a mettere le risorse necessarie per il rilancio dell'attività. Le accuse di Urso all'azienda sono abbastanza nette.
Nulla di quello che era stato programmato e concordato è stato realizzato. Nessuno degli impegni presi è stato mantenuto in merito ai livelli occupazionali e al rilancio industriale. In questi anni la produzione si è progressivamente ridotta in spregio agli accordi sottoscritti.
Così dunque il ministro Urso. Non lo so, cari ascoltatori, a chi lo scrive, sono due addirittura lo scrivono, non è che Salvini vuole il terzo mandato per Zaia altrimenti gli porta via il posto, o comunque, dice un altro ascoltatore, si trova un temibile concorrente per la segreteria. Vedo anche i colleghi dall'altra parte del vetro e dicono chissà, forse abbiamo anche una Meloni che diceva da qualche parte potremmo prima o poi sfruttarla. Va bene, mi sembra che in tutta sincerità ci sia poco altro dalla giornata di ieri, un po' di discussioni ancora sul tema della giustizia che riguardano soprattutto l'abuso d'ufficio e le intercettazioni, e un certo grado di tensione con l'Europa. Fonti europee fanno sapere questo: è impensabile che si riformi nuovamente il meccanismo europeo di stabilità, andremo avanti senza l'Italia. E anche questo ci sembra piuttosto rilevante. Traffico
24 mattino.
Io al PD ci avrei visto molto, ma molto meglio Bonaccini. Poi è saltata fuori questa Schlein quasi dal nulla, ha vinto le primarie e vabbè. Secondo me non sa parlare alle persone, al contrario di Bonaccini, una persona che sa comunicare meglio con tutti, non solo con chi sostiene il PD, ma anche con altri che magari votano altri partiti.
Gli accordi tra partiti nulla di più sono che uno scambio di poltrone.
Ma adesso non esageriamo sempre, madonna mia, caro ascoltatore, su, sono anche espressione di, come possiamo definirli, degli assetti di potere, e gli assetti di potere sono, caro ascoltatore, la rappresentazione anche di quello che succede nel paese, del consenso che c'è nel paese per ogni singolo partito, e quindi è abbastanza normale, penso, che si ridiscuta di queste cose, no? Quando si tratta soprattutto ovviamente di cariche politiche. Sapete che noi siamo molto perplessi quando si tratta invece di cariche tecniche. Abbiamo contestato e contestiamo duramente il fatto che, per esempio, le cariche, i direttori sanitari delle ASL vengano scelti anche su base politica. No, quella deve essere una scelta tecnica, punto e basta. Mentre invece sulle poltrone è un pezzo ovviamente degli assetti di potere, e ci sta, è perfettamente normale, fa parte della politica. Se la politica non fa anche questo, di che si occupa? Oltre ovviamente ad amministrare sperabilmente bene, poi saranno gli elettori a giudicare dopo che cosa ne pensano. Dunque, due stretti nel mirino, lo abbiamo detto, non solamente quello di Bab el-Mandeb, ma quello di Hormuz, con un nuovo sequestro di una nave petrolifera da parte dell'Iran, non il primo ovviamente, che però questo nuovo cade in un momento particolare. Stefano Messina, presidente di Assarmatori, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
E presidente anche del gruppo Messina SPA, un grande armatore, appunto. Senta, Che impatto sta avendo quello che succede soproprutto nello stretto di Bab el-Mandeb, quindi in direzione del canale di Suez, sugli armatori italiani e sul trasporto via mare italiano?
Ma è uno di quei momenti in cui si enfatizza l'importanza, l'insostituibilità del trasporto marittimo. Il trasporto marittimo rappresenta circa il 90% della modalità attraverso la quale vengono mosse tutte le merci, dalle materie prime ai semilavorati. Emerge la sua importanza in questi momenti drammatici, drammatici peraltro per le conseguenze della guerra più che per gli effetti e le conseguenze sulla catena. Comunque, per rispondere specificamente, vuol dire innanzitutto prendere delle decisioni da parte di noi operatori molto su base spot. È necessario avere, come abbiamo tutti i grandi operatori organizzati e strutturati, una grande professionalità, attenzione, capacità di adattare lo spostamento delle navi di proprietà o a noleggio pronte ad essere dirottate. Dirottate tramite il capo di Buona Speranza, quindi per la classica rotta di una porta container che arriva dal nord Europa, che normalmente vira a nord verso l'Oceano Indiano per poi dirigersi all'interno del Mar Rosso e fare il canale di Suez in salita e uscire sul Mediterraneo, per un viaggio diciamo medio ponderato sui 30-32 giorni, in realtà senza salire a nord, a sud dell'India, andare a Capo di Buona Speranza, Africa occidentale, Atlantico, entrare a Gibilterra, ce ne vogliono 10-12 di più. Questo vuol dire un maggiore assorbimento di capacità produttiva, di trasporto, quindi vuol dire un maggiore costo giornaliero e di consumo, quindi sia costi giornalieri di impiego dell'asset che di consumo di combustibile. Questo certamente comporta un aumento dei noli, al quale insisto sul concetto molto spot, molto di breve termine. La visibilità è veramente di pochi giorni, o se vogliamo essere un po' più ampi, di poche settimane. È difficilissimo fare delle previsioni.
Il grande problema degli operatori economici, cioè il fatto di non avere certezza, di avere incertezza. Allora aumentano le assicurazioni per chi passa da quelle parti, come ci diceva, aumenta il tempo di viaggio, aumenta ovviamente, aumentando il tempo di viaggio, il costo di viaggio per tutta una serie di motivi, carburante e via dicendo. E poi c'è l'altra questione, cioè tu stai impiegando una nave per più tempo rispetto a quanto pensavi di impiegarla, e quindi ci sono meno navi, se ho capito bene.
Ma ha capito benissimo. Il concetto è che l'impiego del costo giornaliero della nave è sicuramente nell'attività di trasporto marittimo, visto che ad altissima altissima intensità di capitale investito, è il costo più rilevante. Il fatto di fare un viaggio per trasportare da un porto X dell'Estremo Oriente a uno o più porti Y in Mediterraneo, in Nord Europa, ma è indifferente il concetto, genera dei ricavi all'operatore, a noi armatori. Se questi ricavi maturano 30 giorni di costi o 40 giorni di costi, è evidente che a parità di ricavi il costo è nettamente superiore. Certo. Quindi c'è una conseguenza nel dover adeguare il prezzo, almeno per raggiungere il break-even, il punto di pareggio, ma soprattutto un effetto classico di domanda e offerta, perché nel momento in cui per realizzare gli obiettivi e servire il mercato con puntualità e regolarità ci vuole più stiva, ci vuole più capacità, e viene a mancare. E allora, per la classica veramente elementare legge della domanda e dell'offerta, per trovare spazi il cliente è anche disponibile a pagare di più, ma in questo caso avvalorato dal fatto che noi abbiamo costi superiori.
Certo. A questo si aggiunge un altro problema, anzi altri due problemi a questo punto nel commercio internazionale. Uno via mare, ovviamente. Uno è Panama, che ha in questo momento una capacità ridotta per problemi di siccità, non so se si stia esaurendo il problema o se ci sia ancora a tutti gli effetti, e l'altro è il punto che abbiamo visto per rimanere nell'area con il sequestro della nave petrolifera nello stretto di Hormuz da parte dell'Iran, come diciamo, non sì, qualcosa di nuovo, no? Però è vero che tutto questo avviene in un momento particolare. Cosa ci dice su questi due fronti?
Ma devo dire, su Panama è oramai in essere da qualche mese, è un problema relativo a pescaggio, quindi la possibilità per le navi di poter attraversare lo stretto in funzione a quanta profondità esprimono in base alla capacità del carico. Quindi il fatto che Panama abbia imposto dei limiti, perché oltre un certo limite di pescaggio le navi non possono transitare, ha comportato un rallentamento che peraltro è abbastanza sotto controllo e, come si può notare, non ha stravolto il mercato. Sì. Ben diverso il caso di Bab el-Mandeb e adesso recentemente di Hormuz, perché questo è evidente che sia conseguenza di una problematica di politica internazionale. Da metà novembre, come sappiamo, i ribelli Houthi attaccano le navi in maniera abbastanza regolare e ci sono stati circa 27-28 attacchi e un sequestro di una nave il 19 di novembre, e quindi è una cosa molto recente, molto intensa. Ogni giorno assistiamo a fenomeni. È molto importante la presenza dei piani di sicurezza navale, cioè quella a guida americana. Adesso si sta discutendo di spostare il piano o incrementare quello che è il piano, la missione Atalanta dell'Unione Europea per la sicurezza navale, portarla anche in zona Golfo. Su questo vorrei sottolineare l'importanza di avere la nostra Marina Militare. Sì. La Marina Militare, quindi il governo, ha reagito in maniera molto tempestiva. E quindi è andata una nave Fasan, e devo dire che noi operatori italiani, il fatto di avere per i nostri equipaggi, per il nostro carico, una nave della Marina Militare stabilmente in zona è un fenomeno di grande rassicurazione. Non solo per la sua operatività, ma anche per il collegamento con le altre marine.
Certo, naturalmente. La ringrazio, Stefano Messina, presidente di Assarmatori, per essere stato con noi e per averci dato qualche spunto su quello che sta succedendo in quell'area. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio.